Buonasera amici e amiche della radio, benvenuti da Enzo Maggiore. Questo martedì per voi un programma davvero speciale su Radio Planet Music Web. Un programma per tutti, grandi e piccini, credenti e non, perché le festività natalizie hanno questa caratteristica per via di una, ma in verità tante tradizioni che fanno parte di un inviolabile mondo di amore e solidarietà che nel mondo in questi ultimi tempi si sta provando malvagiamente a violare. Ma questa è un'altra storia. E serve veramente poco per cogliere l'atmosfera che vogliamo portarvi stasera, e principalmente il giusto approccio passa per una mente sveglia e aperta, per i vostri sensi vigili. Radiofonicamente abbiamo cercato proprio di creare la scena del salotto natalizio, ecco, con tanto di ceppo che arde nel camino. Ecco, anche tanta voglia di condividere, tanto con i più grandi che con i più piccini, storie, aneddoti e tradizioni legate al Natale. Ecco, inizierei con una considerazione tutta mia sulla differenza di queste festività natalizie e quelle degli altri anni. Non so se anche voi avete notato. A mio avviso quest'anno ci sono molte meno luci nelle città e sempre più roboglioni che con un moralismo da due soldi sostengono che per rispetto di chi soffre, bla bla bla, niente luci, che tristezza. Invece, sapete cosa vi dico? Io, che sono un incivile, un insensibile, e sostengo che oggi più che mai abbiamo bisogno di luce. Ecco, è molto meglio che essere ipocrita e giustificare la propria paura fingendo responsabilità e senso civico. Quindi, avendo acceso nel caldo e natalizio salotto il tradizionale ceppo e accingendomi ad accendere l'interruttore del mio giradischi con il consenso del mio supervisore, il mio gatto Spock, amico di mille avventure e che fa già le fusa perché ha capito che questa sera oltre ai racconti ci saranno anche delle bellissime canzoni da ascoltare come questa che vi proponiamo in apertura. Frank Sinatra, Light a Candle in the Chapel.
The angels to guide and to watch from above. Light a candle in the chapel for the
che le voci dei grandi artisti come Frank Sinatra sono un ingrediente indispensabile quando si vuole creare atmosfera, e sia Frank Sinatra che Louis Armstrong che altri artisti li incroceremo più volte nelle nostre playlist. Siamo in diretta su Radio Planet Music Web, sono Enzo Maggiore e stasera il programma del martedì vuole regalarvi spirito natalizio puro, raccontando storie alla radio, e di certo più tardi ne godranno anche i più piccini. Tra poco infatti ascolteremo dinanzi al caminetto scoppiettante la piccola fiammiferaia, augurandoci che non vada tutto a fuoco, ma prima lasciatemi trasportare tutto l'ambaradan un attimo nella tradizione del Natale con una lettura di un racconto di Luigi Pirandello che in un fantastico episodio in bilico tra sogno e realtà, e con la maestria dell'eminente scrittore che lui ci svelerà attraverso le sue belle parole la magia del Natale e di come certi sogni per incanto possono a volte superare la realtà. Intanto abbiamo messo, come buona tradizione, un grande ceppo nel camino, e così vi invito a mettervi comodi per ascoltare questa storia bellissima. E sento che il gatto Spock già con Frank Sinatra faceva le fusa, e adesso ve lo racconto ancora più appollaiato al calduccio del camino, pronto a sentire Luigi Pirandello. Questo è Il sogno di Natale, Luigi Pirandello. Sentivo da un pezzo sul capo inchinato tra le braccia come l'impressione d'una mano lieve, in atto tra di carezza e di protezione. Ma l'anima mia era lontana, errante per i luoghi veduti fin dalla fanciullezza, dei quali mi ispirava ancor dentro il sentimento, non tanto però che bastasse al bisogno che provavo di rivivere, forse anche per un minuto la vita come immaginavo si dovesse in quel punto svolgere in essi. Era festa dovunque, in ogni chiesa, in ogni casa, intorno al ceppo, lassù, innanzi a un presepe, laggiù, noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena, eran canti sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori. E le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri e marini, eran deserte nella rigida notte. E mi pareva di andar frettoloso per quelle vie, da quella casa a quella, per godere della raccolta festa degli altri. Mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo buon Natale e sparivo. Ero già entrato così inavvertitamente nel sonno e sognavo. E nel sogno, per quelle vie deserte, mi parve a un tratto di incontrar Gesù, errante in quella stessa notte, in cui il mondo, per uso, festeggia ancora il suo Natale. Egli andava quasi furtivo, pallido, raccolto in sé, con una mano chiusa sul mento e gli occhi profondi e chiari, intenti nel vuoto. Pareva pieno d'un cordoglio intenso, in preda a una tristezza infinita. Mi misi per la stessa via, ma a poco l'immagine di lui m'attrasse così da assorbirmi in sé. E allora mi parve di far con lui una persona sola. A un certo punto, però, ebbi sgomento della leggerezza con cui erravo per quelle vie, quasi sorvolando, e istintivamente m'arrestai. Subito allora Gesù si sdoppiò da me e proseguì da solo, anche più leggero di prima, quasi una piuma spinta da un soffio. Ed io, rimasto per terra come una macchia nera, divenni la sua ombra e lo seguii. Sparirono a un tratto le vie della città. Gesù, come un fantasma bianco splendente d'una luce interiore, sorvolava su un'altra siepe di rovi che s'allungava dritta infinitamente, in mezzo a una nera sterminata pianura. E dietro, sulla siepe, egli si portava agevolmente me disteso per lungo quant'egli era alto. Via via, tra le spine che mi trapungevano tutto, pur senza darmi uno strappo. Dall'irta siepe saltai alla fine per poco sulla morbida sabbia d'una stretta spiaggia. Innanzi era il mare e, su, le nere acque palpitanti, una via luminosa che correva restringendosi fino a un punto nell'immenso arco dell'orizzonte. Si mise Gesù per quella via tracciata dal riflesso lunare e io dietro a lui, come un barchetto nero tra i guizzi di luce sulle acque gelide. A un tratto la luce interiore di Gesù si spense. Traversavamo di nuovo le vie deserte d'una grande città. Egli, adesso, a quando sostava a origliare alle porte delle case più umili, ove il Natale, non per sincera devozione, ma per manco di denari, non dava pretesto a gozzoviglie. «Non dormono», mormorava Gesù. E sorprendendo alcune rauche parole d'odio ed invidia pronunziate nell'interno, si stringeva in sé come per acuto spasismo, e mentre l'impronta delle unghie restavagli sul dorso delle pure mani intrecciate, gemeva. «Anche per costoro io sono morto». Andammo così, fermandoci di tanto in tanto, per un lungo tratto, finché Gesù, innanzi a una chiesa, rivolto a me, che ero la sua ombra per terra, non mi disse: «Alzati e accoglimi in te. Vuoi entrare in questa chiesa a vedere?» Era una chiesa magnifica, un'immensa basilica a tre navate, ricca di splendidi marmi e d'oro alla volta, piena d'una turba di fedeli intenti alla funzione, che si rappresentava sull'altar maggiore pomposamente parato, con gli officianti fra una nuvola d'incenso. Al caldo lume dei 100 candelieri d'argento splendevano a ogni gesto le brusche d'oro delle pianete tra la spuma dei preziosi merletti del mensale. «E per costoro», disse Gesù, «entro di me sarei contento se per la prima volta io nascessi veramente questa notte». Uscimmo dalla chiesa e Gesù, ritornato innanzi a me come prima, posandomi una mano sul petto, riprese: «Cerco un'anima in cui rivivere. Tu vedi che io son morto per questo mondo, che pure ha il coraggio di festeggiare ancora la notte della mia nascita. Non sarebbe forse troppo angusta per me l'anima tua, se non fosse ingombra di tante cose che dovresti buttar via? Otterresti da me 100 volte quel che perderai, seguendomi e abbandonando quel che falsamente stimi necessario a te e ai tuoi. Questa città, i tuoi sogni, i comodi con cui invano cerchi allettare il tuo stolto soffrire per il mondo. Cerco un'anima in cui rivivere. Potrebbe essere la tua, come quella d'ogni altro di buona volontà. La città, Gesù». Io risposi sgomento: «E la casa, i miei cari e i miei sogni?» «Otterresti da me 100 volte quel che perderai», ripeté. Egli, levando la mano dal mio petto e guardandomi fisso con quegli occhi profondi e chiari. «Ah, io non posso, Gesù», feci dopo un momento di perplessità, vergognoso e avvilito, lasciandomi cadere le braccia sulla persona. Come se la mano di cui sentivo, in principio del sogno, l'impressione sul mio capo inchinato, m'avesse dato una forte spinta contro il duro legno del tavolino, mi destai in quella di balzo, stropicciandomi la fronte indolenzita. È qui, Gesù, il mio tormento. Qui, senza requie e senza posa. Debbo, da mane a sera, rompermi la testa.
È molto bello immaginarvi all'ascolto di questo racconto di Luigi Pirandello, molto vibrante, che ci riporta al Natale e soprattutto alla figura di Gesù rappresentato un sogno e può essere il vostro sogno di Natale. E il nostro era quello di portarvi dietro ad un camino scoppiettante con della buona musica, dei buoni racconti che possano darvi un'atmosfera di luce, perché come dicevamo in apertura c'è molto bisogno di luce, che benvengano molte luminarie nelle nostre città, che benvenga l'illuminazione dello spirito, perché è quella che ci porta al Natale, alla rinascita, che noi celebriamo magari in forma poco religiosa ma molto profana, diciamo, nel senso che ci facciamo prendere la mano possibilmente da un modo diverso, diciamo, di vivere il Natale, e accettiamo anche forme di restrizione, che ne so, mi viene in mente la messa di Natale anticipata di un paio d'ore, una cosa inaudita, però ecco come poi a me fa un grande effetto sentir gente che rompe le palle degli alberi di Natale da Milano a Palermo, perché l'albero di Natale non risponde ai comandi, diciamo, di un mondo che esiste solo, parliamoci chiaro, nella vostra testa, perché nella tradizione del Natale, nel significato del Natale c'è ben altro. Allora vi racconto, anzi vi faccio raccontare da un grande, Louis Armstrong, un Natale in Harlem, una notte di Natale ad Harlem, un posto dove c'è povertà, dove la gente vive nell'essenziale. Si chiama proprio così questo brano che andiamo ad ascoltare, Christmas Night in Harlem, Louis Armstrong.
Every gal strutting with her bow through the streets covered white with snow. Happy smiles everywhere you go. It's Christmas night in Harlem. People are feeling mighty good in that good old neighborhood. Hear it now, be it understood. Christmas night in Harlem. Oh, everyone is gonna sit up until after three, everyone, we be all lit up like a Christmas tree. Oh, come on now, every Jane and Joe, greet your sweet neat the mistletoe with a kiss and a hidey-ho. Christmas night in Harlem. Till after three, everyone be all lit up like a Christmas tree. Come on now, every Jane and Joe, greet your sweet niece to mistletoe with a kiss and a hidey-ho. Christmas night in Harlem. Ba do this, ba ba do do zit do do full of belly to the, oh, what a night in Harlem. Oh,
come on now, every Jane and Joe, I greet your sweet neat the mistletoe.
Ecco la felicità di uno dei quartieri più poveri della Grande Mela, dove tutti festeggiano con luci ed alberi di Natale scintillanti. Ma a voi che state ascoltando il nostro programma di stasera, voglio proporvi una cosa molto molto coinvolgente. Ecco, lasciate scivolare la memoria, lasciate che la vostra memoria scivoli, o meglio fluisca all'interno in una successione ininterrotta di immagini. Troviamo il Natale vittoriano, quello di Dickens, di una certa oleografia fatta di villaggi innevati, stagni gelati con bambini che pattinano, gruppi di cantori di canzoni natalizie, abeti illuminati da 100 candeline ardenti, e più indietro ancora troviamo l'uso del ceppo di Natale. Ecco, come sentite in sottofondo c'è il crepitio del nostro ceppo che abbiamo messo lì proprio per dare l'atmosfera giusta nel nostro studio e al vostro spirito natalizia. Allora, uso di festa rustica appartenente ad un mondo contadino diffuso un po' in tutta Europa centro-settentrionale, dalla Scandinavia alla penisola iberica, dalle isole britanniche all'arco delle nostre Alpi, dalle pianure germaniche alla dorsale balcanica, cambiava il tipo di albero che veniva tagliato: abete, quercia, frassino, anche ginepro, come in alcune valli tra i monti della nostra Lombardia, e cambiava anche il periodo in cui veniva prescelto. Sì, perché c'era proprio tutta una prassi, si dava il tempo di stagionare, perché questo doveva essere un ceppo particolare, non un ceppo qualsiasi, e così si dava di piglio alla scure. La vigilia, spesso, ma talvolta molto prima, in certe contee inglesi addirittura alla candelora, per lasciarlo poi essiccare fino all'inverno successivo. Il rito però, nella sostanza, era sempre lo stesso. La sera della vigilia di Natale il capo famiglia lo accendeva recitando preghiere e o formule augurali di vario genere. Talvolta lo aspergeva di vino o di birra. In alcuni posti so che lo bagnavano anche con dell'acqua santa, però lì siamo veramente dentro le tradizioni e i rituali veramente particolari. Ecco, si intonavano canti, il ceppo doveva ardere fino al 6 gennaio, all'Epifania. Le ceneri venivano conservate ed erano un potente amuleto. Veniva fatto tutto religiosamente. L'usanza è attestata nelle cronache medievali sin dal 1200, ma indiscutibile è che tutto questo sia ben più antico, addirittura si parla di pre-cristianità. I fuochi che ardevano nei fiordi o sulle colline invocando il sole nella notte del solstizio, il fuoco sacro che veniva acceso a Roma all'inizio dei Saturnali di dicembre, e persino nell'antica Babilonia vi era una tradizione consimile, anzi, a ben vedere, esattamente uguale: l'albero di Nimrod, il dio sole, che veniva mozzato e fatto ardere lentamente sino a consunzione, per poi sostituirlo con un nuovo albero riccamente addobbato. Vi dice qualcosa? E prima della storia scritta, intendo, il prima delle narrazioni orali che si perdono in quella complessa nebulosa che abbiamo l'inveterato vizio di chiamare preistoria, e c'erano narrazioni, canti, reperti archeologici, frammenti di memoria di cui resta però sempre l'immagine di un fuoco acceso, dei suoi riverberi di luce che salgono nel cielo notturno e richiamano quelli del nuovo sole. Chissà, forse i primi fuochi, i primi ceppi furono accesi da remoti progenitori cacciatori che avevano bisogno di scaldarsi, raccoglitori del paleolitico che vi danzavano intorno, intonando canti, uomini la cui vita era dura e breve, molto più breve della nostra, eppure non hanno mai pensato di non fare luce. Chissà, forse i primi fuochi, i primi ceppi avevano lo stesso spirito, cioè di illuminare, e se pensate a quanti pericoli correvano quei nostri antenati, non tanto per le malattie contro le quali dovevano avere ben poche difese, quanto per altre minacce, ben più feroci ed incombenti. Ad esempio, secondo quel genio irregolare di Bruce Chatwin, lo smilodonte, che sembrava trovasse molto gustosi i nostri progenitori, erano quelli i loro problemi. Allora, per voi che avete anche un immaginario di bianco Natale e soprattutto di un Natale nevoso, anche se dalle nostre parti per la verità è molto raro che ci sia la neve, per voi ancora Frank Sinatra, Let It Snow.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
He doesn't care if it's 10 below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Beh, amici, se c'è una cosa che bisogna riconoscere agli americani è proprio una passione per lo spirito natalizio. Addirittura nel periodo natalizio ci sono delle vere e proprie competizioni su chi ha più spirito natalizio. Certo, è vero, è diventato un mercato del Natale, no? Però, su quello che riguarda gli addobbi non c'è nulla da dire, Lo spirito natalizio negli Stati Uniti è assolutamente alle stelle, direbbe qualcuno. Allora, per voi adesso ho una breve lettura, un breve racconto di un anonimo che riporta alla leggenda del pino. Io non so se avete sentito parlare del pino che praticamente riparò la Madonna quando arrivò a Betlemme. Ora, vorrei intanto sgombrare il campo da ogni dubbio. Il pino e l'abete, anche se sono entrambi conifere, sono due alberi diversi, no? Lo dicevo a quelli di Palermo che hanno fatto un pasticcio, ecco, con le specie di alberi, diciamo, natalizi, prettamente natalizi. Vabbè, ma non è per fare polemica, è solo per dire che, insomma, sì, sono della stessa famiglia, ma il pino e l'abete sono due cose diverse. Questa è una bellissima leggenda che questa sera ci tengo a raccontarvi, perché è assolutamente
natalizia. Quando Giuseppe e Maria giunsero a Betlemme, era un giorno freddo.
pendevano dal cielo pesanti nuvole grigie. Nuvole da neve, diceva la gente affrettandosi verso casa. Tutti erano felici al pensiero di potersi riscaldare a un bel fuoco di fascine. Ma Giuseppe e Maria, giunti quella sera nella piccola città, non riuscivano a trovare un posto per dormire. Tutte le locande, le osterie, gli alberghi erano gremiti di persone venute da lontano a causa del censimento voluto dall'imperatore romano per sapere al più presto quanti erano gli abitanti della Palestina. I due poveretti erano giunti troppo tardi e siccome Maria non si reggeva in piedi, Giuseppe dovette lasciarla sotto un albero per andare a cercare un rifugio qualunque. L'albero aveva un lungo tronco e i rami lassù si raccoglievano in un ciuffo tanto piccolo che non poteva riparare la giovane donna. Intanto, dalle nubi grigie e minacciose, cominciavano a cadere dal cielo i primi fiocchi di neve. Maria cercò di ripararsi dalla neve, coprendosi la testa con il mantello, ma i fiocchi cadevano talmente fitti che le bagnavano ugualmente il volto. Allora, così narra la leggenda, l'albero allargò i rami sull'alto tronco in modo da formare un grande ombrello sotto il quale il terreno rimase asciutto e Maria poté sedersi tranquilla al riparo della neve ad attendere Giuseppe. Dopo un po' di tempo Giuseppe tornò a riprendere Maria per portarla nell'unico rifugio che era riuscito a trovare, una misera e fredda stalla. Prima di andarsene però, la Madonna benedisse il giovane Pino e lo ringraziò con dolci parole. Da quel giorno il Pino mantenne quella forma ombrello, un ampio e profumato ombrello, che ancora oggi si distingue da tutti gli altri pini del mondo.
Che meraviglia anche questa storia, no? E anche se non sappiamo chi ce l'ha lasciata, ci fa veramente un grande effetto raccontarvela stasera attorno ad un fuoco. State ascoltando il programma del martedì. Io sono Enzo Maggiore, questa è Radio Planet Music Web e ci piace fare delle cose molto originali. E tra le tante, quella del raccontare storie di Natale è una che ci dà veramente grandissima emozione. E il Natale è la festa dei bambini per antonomasia e questa sera abbiamo anche una storia incendiaria, diciamo così, perché la storia della piccola fiammiferaia che vogliamo raccontare ancora attraverso la mia voce ai bambini che eventualmente fossero in ascolto. Certo, capisco, è un po' tardi, però ricordo a tutti i nostri ascoltatori che questo programma si può riascoltare cliccando sul nostro sito internet www.radioplanetmusic.net. alla sezione podcast trovate i nostri programmi fruibili e ascoltabili in qualunque ora del giorno e quando ne avete voglia o avete il tempo. Quindi fare riascoltare queste storie di Natale, anzi io direi ascoltarle insieme, magari mettendo la radio in sottofondo e scoprendo anche delle cose nuove, perché non so se conoscevate la tradizione del ceppo, se conoscevate anche questa leggenda del pino, o se ricordavate questa bella favola che a me piace tantissimo, perché mi emoziona ogni qualvolta la sento, ovvero la piccola fiammiferaia. Per voi.
Faceva molto freddo, nevicava e calava la sera. L'ultima sera dell'anno, per l'appunto la sera di San Silvestro. Nel freddo e nell'oscurità, una povera bimbetta girava per le strade. A capo scoperto, a piedi nudi. Veramente, quando era uscita di casa, aveva certe babbucce, ma a che le erano servite? Erano molto grandi. Prima erano appartenute a sua madre, e così larghe e sgangherate che la bambina le aveva perdute, traversando in fretta la via, per scansare due carrozze che si incrociavano con tanta furia. Una non s'era più trovata e l'altro se l'era preso un monello, dicendo che ne avrebbe fatto una culla per il suo primo figliuolo. E così la bambina camminava coi piccoli piedi nudi, fatti rossi e turchini dal freddo, aveva nel vecchio grembiule una quantità di fiammiferi e ne teneva in mano un pacchetto. In tutta la giornata non era riuscita a venderne nemmeno uno. Nessuno le aveva dato un soldo. Aveva tanta fame, tanto freddo e un visetto patito e sgomento. Povera creaturina. I fiocchi di neve le cadevano sui lunghi capelli biondi, sparsi in bei riccioli sul collo. Ma essa non pensava davvero ai riccioli. Tutte le finestre scintillavano di lumi. Per le strade si spandeva un buon odorino d'arrosto. Era la vigilia del Capodanno. A questo ella pensava. Nell'angolo formato da due case, di cui una sporgeva innanzi sulla strada, sedette abbandonandosi, rannicchiandosi tutta, tirandosi sotto le povere gambe. Il freddo la prendeva sempre più, ma la bambina non osava ritornare a casa. Riportava tutti i fiammiferi e nemmeno un soldino. Il babbo l'avrebbe certo picchiata, e del resto forse non faceva freddo anche a casa? Abitavano proprio sotto il tetto ed il vento ci soffiava tagliente, sebbene le fessure più larghe fossero turate alla meglio con paglia e stracci. Le sue manine erano quasi morte dal freddo. Ah, quanto bene le avrebbe fatto un piccolo fiammifero! Se si arrischiasse a cavarne uno dallo scatolino ed a strofinarlo sul muro per riscaldarsi le dita. Ne cavò uno e trac! Come scoppiettò, come bruciò. Mandò una fiamma calda e chiara come una piccola candela quando ella la parò con la manina. Che strana luce! Pareva alla piccina d'essere seduta dinanzi a una grande stufa di ferro con le borchie e il coperchio di ottone lucido. Il fuoco ardeva così allegramente e riscaldava così bene. La piccina allungava giù le gambe per riscaldare anche quelle. Ma la fiamma si spense, la stufa scomparve ed ella si ritrovò là, seduta, con un pezzettino di fiammifero bruciato tra le mani. Ne accese un altro. Anche questo bruciò, rischiarò, e il muro, nel punto in cui batteva la luce, divenne trasparente come un velo. La bimba vide proprio dentro nella stanza, dove la tavola era apparecchiata con una bella tovaglia, d'una bianchezza abbagliante e con finissime porcellane, nel mezzo della tavola, l'oca arrostita fumava, tutta ripiena di mele, cotte e di prugne. E il più bello poi fu che l'oca stessa balzò fuori dal piatto e col trinciante ed il forchettone orientati nel dorso si diede ad arrancare per la stanza, dirigendosi proprio verso la povera bambina. Ma il fiammifero si spense e non vide più che il muro opaco e freddo. La piccolina accese un terzo fiammifero e si trovò sotto ad un magnifico albero, ancora più grande e meglio ornato di quello che aveva veduto attraverso i vetri dell'uscio nella casa del ricco negoziante la sera di Natale. Migliaia di lumi scintillavano tra i verdi rami e certe figure colorate, come quelle che si vedono esposte nelle vetrine dei negozi, guardavano la piccina. Ella tese le mani e il fiammifero si spense. I lumicini di Natale volarono su in alto, sempre più in alto, ed ella si avvide allora che erano stelle lucenti. Una stella cadde e segnò una lunga striscia di luce sul fondo del cielo. «Qualcuno muore!» disse la piccola, perché la sua vecchia nonna, l'unica persona al mondo che l'avesse trattata amorevolmente, ma che purtroppo era morta, la sua vecchia nonna le aveva detto: quando una stella cade, un'anima sale in paradiso. Strofinò contro il muro un altro fiammifero che mandò un grande chiarore tutto intorno, e in quel chiarore la vecchia nonna apparve, tutta raggiante e mite e buona. «Oh nonna!» gridò la piccolina, «prendimi con te! So che tu sparisci appena la fiammella si spegne, come sono spariti la bella stufa calda, l'arrosto fumante ed il grande albero di Natale. presto presto accese tutti insieme i fiammiferi che ancora rimanevano nella scatolina. Voleva trattenere la nonna. I fiammiferi diedero tanta luce che nemmeno di pieno giorno è così chiaro. La nonna non era mai stata così bella, così grande. Ella prese la bambina tra le sue braccia ed insieme volarono su, verso lo splendore e la gioia. Su, in alto, dove non c'è più fame, né freddo, né angustia, e giunsero presso Dio. Ma nell'angolo tra le due case, allo spuntare della fredda alba, fu veduta la piccina con le gotine rosse ed il sorriso sulle labbra, morta assiderata nell'ultima notte del vecchio anno. La prima alba dell'anno nuovo passò sopra il piccolo corpo disteso là, con le scatole dei fiammiferi, di cui una era quasi tutta bruciata. «Ha cercato di scaldarsi», dissero. Ma nessuno seppe tutte le belle cose che la bambina aveva visto. Nessuno seppe tra quanta luce era entrata con la vecchia nonna nella gioia dell'alba del nuovo anno.
Amici, è un fuoco rinnovatore, un fuoco purificatore quello che stasera vi stiamo proponendo nello sfondo dei nostri racconti, delle nostre storie che amiamo condividere con voi in questa atmosfera assolutamente natalizia, no? Siamo nei giorni delle feste natalizie, che se ne dica, bisogna gioire di questo e soprattutto mettersi in modalità empatia, no? È facile, ci vuole veramente poco, basta osservare quello che ci circonda, le persone che hanno più bisogno di noi, e essere sempre pronti con il sorriso e lasciare da parte, almeno in questo momento e possibilmente anche nel futuro, insomma, se non vi viene poi così difficile né scomodo, la paura, perché questa non fa parte dell'elenco delle emozioni che possiamo regalarci per Natale. Sì, ho detto regalarci perché sono i regali più belli che possiamo mettere sotto l'albero. Ma a proposito, perché si fa l'albero di Natale? Sono le origini e la storia di un'antica usanza. Da dove arriva l'usanza di addobbare un abete per Natale? Fra le tradizioni natalizie più diffuse al mondo c'è appunto l'albero di Natale, addobbato con palline, luci, festoni, dolciumi, ghirlande. L'albero di Natale viene solitamente preparato in occasione della festa dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre. È proprio intorno all'albero di Natale che ci si riunisce la mattina di Natale per scaldare i regali che sono stati disposti ai piedi dell'albero. È il momento che i bambini adorano. Ma da dove arriva l'usanza di addobbare l'abete per il Natale? E le origini dell'albero di Natale sono pagane. Sembra infatti che all'origine dell'odierno albero di Natale ci sia una lunga e antica tradizione che affonda le sue radici nella cultura celtica. Per i druidi, gli antichi sacerdoti dei Celti, l'abete era considerato simbolo di lunga vita, dal momento che rimaneva sempre verde anche d'inverno. Con l'avvicinarsi dell'inverno, gli abeti venivano dunque tagliati e addobbati con nastri, fiaccole, piccole campane e animaletti votivi per propiziarsi il favore degli spiriti. E l'abete è un simbolo di vita. Oltre ai Celti, pare che anche i Vichinghi dell'estremo nord dell'Europa seguissero il culto dell'abete rosso, albero in grado di esprimere poteri magici. Gli alberi venivano tagliati, portati a casa e decorati anche in questo caso con frutti, ricordando la fertilità che la primavera avrebbe ridato loro. E il significato cristiano dell'albero di Natale
con la nascita del cristianesimo l'uso dell'albero di Natale si affermò anche nelle tradizioni cristiane. A conferirgli un significato cristiano è la scena biblica dell'Eden, nella storia in cui si celebra la nascita di Cristo. L'albero, posto al centro del giardino dell'Eden, diventa anche l'albero intorno al quale l'umanità ritrova il perdono. La prima città ad aver ospitato un albero di Natale pare sia stata Tallinn in Estonia nel 1441, quando fu eretto un grande abete nella piazza del municipio, attorno al quale giovani scapoli, uomini e donne ballavano insieme alla ricerca dell'anima gemella. E sotto l'albero trovarci l'anima gemella, ragazzi, una figata. L'usanza si racconta di un albero decorato a brema con mele, noci, datteri e fiori di carte. Fra le città che si dichiarano sedi del primo albero di Natale c'è anche Riga in Lettonia, dove si trova anche una targa scritta in 8 lingue per commemorare quell'evento del 1510. E volete anche sapere perché si mettono le lucine elettriche? Secondo Wikipedia, lo statunitense Edward H. Johnson è il padre dell'albero natalizio come lo conosciamo. Lui era il socio del famoso inventore Thomas Edison. Johnson utilizzò per la prima volta delle luci elettriche per addobbare l'albero della propria abitazione, pensate, nel 1885. Appena 10 anni dopo, anche la Casa Bianca si dotò del proprio albero natalizio addobbato con le luci elettriche. Per una volta gli americani sono arrivati un po' più tardi. Ma adesso, per voi che state ascoltando, un americano eccellente che col Natale c'entra e come. Lui si chiama Elvis Presley, questa è la sua versione di White Christmas.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those streets are glisten and children listen to hear sleigh. Christmas is be one.
E questa è la famosissima White Christmas interpretata da Elvis Presley. Siamo quindi al Natale americano, ci siamo tornati, perché e lì è tutta un'altra storia, molto colorato, molto illuminato e molto sentito. Ecco, ci si scambia i regali, ci si mette in competizione per chi ha più spirito natalizio. Gli americani sono fatti così. E allora, come sapete, ecco, andando dentro il Natale, no? Cioè, viene fuori una figura che apparentemente c'entra con il Natale. In realtà c'entra veramente ben poco. Sto parlando di Babbo Natale, ecco. E sì, perché insomma, Babbo Natale che conosciamo oggi è molto più recente di quanto sembri. Fino al XIX secolo, infatti, seppure la leggenda fosse già ben radicata, spesso a paesi e culture diverse corrispondevano rappresentazioni diverse. Babbo Natale poteva essere infatti un elfo o un folletto, oppure nella cultura anglosassone un omone anziano con una lunga barba bianca, una sorta di spirito del Natale che avrebbe pure ispirato il celebre canto di Natale di Charles Dickens. E la Coca-Cola, l'idea di vestire Babbo Natale con questo colore? E non è venuta a noi, dicono. Lo spiegano proprio quelli di Coca-Cola Italia, perché era già stato rappresentato con un vestitino rosso prima che diventasse protagonista delle campagne pubblicitarie natalizie. Quindi toglietevi dalla testa quest'idea. Di certo Coca-Cola ha aiutato a creare l'immagine del moderno Babbo Natale. Infatti il modo in cui la maggior parte di noi lo vede, cioè l'uomo sorridente e paffuto con la barba bianca, viene dalla pubblicità di Coca-Cola. Prima di allora Babbo Natale era stato disegnato in vari modi, anche come un elfo spaventoso. E Babbo Natale come il Grinch, incredibile ma vero. Dunque, se si vuol dare proprio a tutti i costi una paternità al Babbo Natale, senza dubbio la si deve al disegnatore Addon Sublom, originario del Michigan. Per decenni fu incaricato di disegnare Santa Claus per conto della Coca-Cola e si era ispirato inizialmente ad una poesia di Clement Clark Moore del 1822 in cui San Nicola veniva descritto come paffuto e accogliente, ma per disegnarlo davvero si dovette veramente impegnare sul serio, e quindi fu un lavoro straordinario, e chiese aiuto all'amico Lou Petrins, che gli fece da modello dal vivo. Lui era un venditore in pensione, paffuto, con la pancia, la barba bianca e quindi perfetto. Insomma, ha preso un modello reale e lo ha trasportato nel mondo della pubblicità. Bene, adesso per voi un altro racconto con spirito assolutamente natalizio. Questo brano si chiama I figli di Babbo Natale. Buon ascolto. Non c'è epoca dell'anno più gentile e buona per il mondo dell'industria e del commercio che il Natale e le settimane precedenti. Sale dalle vie il tremulo suono delle zampogne e le società anonime, fino a ieri freddamente intente a calcolare fatturato e dividendi, aprono il cuore agli affetti e al sorriso. L'unico pensiero dei consigli d'amministrazione adesso è quello di dare gioia al prossimo, mandando doni accompagnati da messaggi d'augurio, sia a ditte con sorelle che a privati. Ogni ditta si sente in dovere di comprare un grande stock di prodotti da una seconda ditta per fare i suoi regali ad altre ditte, le quali ditte a loro volta comprano da una ditta altri stock di regali per le altre. Le finestre aziendali restano illuminate fino a tardi, specialmente quelle del magazzino, dove il personale continua le ore straordinarie a imballare pacchi e casse. Al di là dei vetri appannati, sui marciapiedi ricoperti da una crosta di gelo, si inoltrano gli zampognari. discesi da buie misteriose montagne, sostano ai crocicchi del centro. Un po' abbagliati dalle troppe luci delle vetrine, troppo adorne, e a capochino danno fiato ai loro strumenti, a quel suono tra gli uomini d'affari le grevi contese di interessi si placano e lasciano il posto ad una nuova gara, a chi presenta nel modo più grazioso il dono più cospicuo e originale. Alla SBAV quell'anno l'ufficio relazioni pubbliche propose che alle persone di maggior riguardo le strenne fossero recapitate a domicilio da un uomo vestito da Babbo Natale. L'idea suscitò l'approvazione unanime dei dirigenti. Fu comprata un'acconciatura da Babbo Natale completa, barba bianca, berretto e pastrano rossi bordati di pelliccia, stivaloni. Si cominciò a provare a quale dei fattorini andava meglio, ma uno era troppo basso di statura e la barba gli toccava per terra, uno era troppo robusto e non gli entrava il cappotto, un altro troppo giovane, un altro invece troppo vecchio e non valeva la pena di truccarlo. Mentre il capo dell'ufficio personale faceva chiamare altri possibili babbi natali dai vari reparti, i dirigenti radunati cercavano di sviluppare l'idea. L'ufficio relazioni umane voleva che anche il pacco strenna alle maestranze fosse consegnato da Babbo Natale in una cerimonia collettiva. L'ufficio commerciale voleva fargli fare anche il giro dei negozi. L'ufficio pubblicità si preoccupava che facesse risaltare il nome della ditta, magari reggendo appesi a un filo quattro palloncini con le lettere SBAV. Tutti erano presi dall'atmosfera alacre e cordiale che si espandeva per la città festosa e produttiva. Nulla è più bello che sentire scorrere intorno il flusso dei beni materiali e insieme del bene che ognuno vuole agli altri. E questo soprattutto, come ci ricorda il suono frulì frulì delle zampogne, è ciò che conta. In magazzino il bene materiale e spirituale passava per le mani di Marco Valdo in quanto merce da caricare e scaricare. E non solo caricando e scaricando egli prendeva parte alla festa generale, ma anche pensando che in fondo a quel labirinto di centinaia di migliaia di pacchi lo attendeva un pacco solo suo, preparatogli dall'ufficio relazioni umane. E ancora di più, facendo il conto di quanto gli spettava a fine mese tra tredicesima mensilità e ore straordinarie. Con quei soldi avrebbe potuto correre anche lui per i negozi a comprare, comprare e comprare, per regalare, regalare. Come imponevano i più sinceri sentimenti suoi e gli interessi generali dell'industria del commercio. Il capo dell'ufficio personale entrò in magazzino con una barba finta in mano. «Ehi tu», disse a Marco Valdo, «prova un po' come stai con questa barba». «Benissimo, il Natale sei tu. Vieni di sopra, spicciati, avrai un premio speciale se farai 50 consegne a domicilio al giorno». Marco Valdo, camuffato da Babbo Natale, percorreva la città sulla sella del motofurgoncino carico di pacchi, involti in carta variopinta, legati con bei nastri e adorni di rametti di vischio e d'agrifoglio. La barba d'ovatta bianca gli faceva un po' di pizzicorino, ma serviva a proteggergli la gola dall'aria. La prima cosa che fece a casa sua, perché non resisteva alla tentazione di fare una sorpresa ai suoi bambini, da principio, pensava, non mi riconosceranno, chissà come rideranno dopo. I bambini stavano giocando per la strada. Si voltarono appena. Ciao papà! Marco Valdo ci rimase male. Ma non vedete come sono vestito? E come vuoi essere vestito? Disse Pietruccio. Da Babbo Natale, no? Ma avete riconosciuto subito. E ci vuol tanto. Abbiamo riconosciuto anche il signor Sigismondo, che era truccato anche meglio di te. E il cognato della portinaia, e il padre dei gemelli che stanno di fronte, e lo zio di Emestina, quella con le trecce. tutti vestiti da Babbo Natale? Chiese Marcovaldo. E la delusione della sua voce non era soltanto per la mancata sorpresa familiare, ma perché sentiva in qualche modo colpito il prestigio aziendale. Certo, tal quale come te, uffa, risposero i bambini, da Babbo Natale, al solito, con la barba finta e voltandogli le spalle, si rimisero a badare ai loro giochi. Era capitato che agli uffici di relazioni pubbliche di molte ditte era venuta contemporaneamente la stessa idea e avevano reclutato una gran quantità di persone, per lo più disoccupati, pensionati, ambulanti, per vestirli col pastrano rosso e la barba di bambagia. I bambini, dopo essersi divertiti le prime volte a riconoscere sotto quella mascheratura conoscenti e persone del quartiere, dopo un po' ci avevano fatto l'abitudine e non ci badavano più. Si sarebbe detto che il gioco cui erano intenti li appassionasse molto. S'erano radunati su un pianerottoli, seduti in cerchio. «Si può sapere cosa state complottando?» chiese Marcovaldo. «Lasciaci in pace, papà, dobbiamo preparare i regali». «Regali per chi?» «Per un bambino povero. Dobbiamo cercare un bambino povero e fargli dei regali». «Ma chi ve l'ha detto?» «C'è del libro di lettura!» Marcovaldo stava per dire «Siete voi i bambini poveri!» Ma durante quella settimana si era talmente persuaso a considerarsi un abitante del paese della cuccagna, dove tutti compravano e se la godevano e si facevano regali, che non gli pareva buona educazione parlare di povertà e preferì dichiarare «Bambini poveri non esistono più!» S'alzò Michelino e chiese «È per questo, papà, che non ci porti i regali?» Marcovaldo si sentì stringere il cuore. «Ora devo guadagnare degli straordinari», disse in fretta, «e poi ve li porto». «Li guadagni come?» chiese Filippetto. «Portando dei regali», fece Marcovaldo. «A noi?» «No, ad altri». «E perché non a noi? Faresti prima?» Marcovaldo cercò di spiegare, «perché io non sono mica il Babbo Natale delle relazioni umane, io sono il Babbo Natale delle relazioni pubbliche, avete capito?» «No, pazienza, ma siccome voleva in qualche modo farsi perdonare d'esser venuto a mani vuote, pensò di prendersi Michelino e portarselo dietro nel suo giro di consegne. Se stai buono, puoi venire a vedere tuo padre che porta i regali alla gente», disse, inforcando la sella del motofurgoncino. «Andiamo, forse troverò un bambino povero», disse Michelino, e saltò su, aggrappandosi alle spalle del padre. Per le vie della città, Marcovaldo non faceva che incontrare altri babbi Natale, rossi e bianchi, uguali e identici a lui, che pilotavano camioncini o motofurgoncini, o che aprivano le portiere dei negozi a clienti carichi di pacchi, o li aiutavano a portare le compere fino all'automobile. E tutti questi babbi Natale avevano un'aria concentrata, indaffarata, come fossero addetti al servizio di manutenzione dell'enorme macchinario delle feste. A Marcovaldo, tal quale come loro, correva da un indirizzo all'altro segnato sull'elenco, scendeva di sella, smistava i pacchi del furgoncino, ne prendeva uno, lo presentava a chi apriva la porta, scandendo la frase «La sbav aura buon Natale e felice anno nuovo» e prendeva la mancia. Questa mancia poteva essere anche ragguardevole e Marcovaldo avrebbe potuto dirsi soddisfatto, ma qualcosa gli mancava. Ogni volta, prima di suonare a una porta, seguito da Michelino, pregustava la meraviglia di chi, aprendosi, sarebbe visto davanti Babbo Natale in persona. Si aspettava feste, curiosità, gratitudine, e ogni volta era accolto come il postino che porta il giornale tutti i giorni. Suonò alla porta di una casa lussuosa, aperse una governante. Ancora un altro pacco, da chi viene? La sbav augura, beh, portate qua. E precedette il Babbo Natale per un corridoio tutto arazzi, tappeti e vasi di maiolica. Michelino con tanto d'occhi andava dietro al padre. La governante ha perso una porta a vetri. Entrarono in una sala dal soffitto alto alto e che ci stava dentro un grande abete. Era un albero di Natale illuminato da bolle di vetro di tutti i colori e ai suoi rami erano appesi regali e dolci di tutte le fogge. Al soffitto erano pesanti lampadari di cristallo e i rami più alti dell'abete si impigliavano nei pendagli scintillanti. Sopra un gran tavolo erano disposte cristallerie, argenterie, scatole di canditi e cassette di bottiglie. I giocattoli, sparsi di un grande tappeto, erano tanti come in un negozio di giocattoli, soprattutto complicati con geni elettronici, modelli di astronavi. Su quel tappeto, in un angolo sgombro, c'era un bambino, sdraiato bocconi, di circa 9 anni, con un'aria imbronciata e annoiata. Sfogliava un libro illustrato, come se tutto quello che era lì intorno non lo riguardasse. «Gianfranco, su Gianfranco!» disse la governante. «Hai visto che è tornato Babbo Natale con un altro regalo?» 312, sospirò il bambino, senza alzare gli occhi dal libro. «Metta lì!» «È il 312° regalo che arriva!» disse la governante. «Gianfranco è così bravo, tiene il conto, non ne perde uno, la sua gran passione è contare!» In punta di piedi Marco Valdo e Michelino lasciarono la casa. «Papà, quel bambino è un povero?» chiese Michelino. Marco Valdo era intento a riordinare il carico del furgoncino e non rispose subito, ma dopo un momento s'affrettò a protestare. «Povero, che dici? Sai chi è suo padre? È il presidente dell'Unione Incremento Vendite Natalizie, il commendator...» Si interruppe perché non vedeva Michelino. «Michelino! Michelino! Dove sei?» Era sparito. «Sta a vedere che ha visto passare un altro Babbo Natale. L'ha scambiato per me e gli è andato dietro.» Marco Valdo continuò il suo giro, ma era un po' in pensiero e non vedeva l'ora di tornare a casa. A casa ritrovò Michelino insieme ai suoi fratelli, buono buono. «Di un po', tu, dove t'hai ricacciato?» «A casa, a prendere i regali.» «Sì, i regali per quel bambino povero.» «Eh? Chi?» «Quello che se ne stava così triste, quello della villa con l'albero di Natale.» «Ma lui, ma che regali potevi fargli tu a lui?» «Oh, li avevamo preparati bene, 3 regali involti in carta argentata.» Intervennero i fratellini. «Siamo andati tutti insieme a portarglieli. Avresti visto com'era contento.» «Figuriamoci», disse Marco Valdo. «Aveva proprio bisogno dei vostri regali per essere contento.» «Sì, sì, dei nostri.» E corso subito a strappare la carta per vedere cos'erano. E cos'erano? Il primo era un martello grosso, tondo, di legno. E lui saltava dalla gioia. L'ha afferrato e ha cominciato ad usarlo. Come? Ha spaccato tutti i giocattoli e tutta la cristalleria. Poi ha preso il secondo regalo. E cos'era? Un tirasassi. Dovevi vederlo con contentezza. Ha fracassato tutte le bolle di vetro dell'albero di Natale. Poi è passato ai lampadari. «Basta, basta, non voglio più sentire. E il terzo regalo?» «Non avevamo più niente da regalare. Così abbiamo involto nella carta argentata un pacchetto di fiammiferi da cucina. È stato il regalo che ha fatto più felice. Il bambino, diceva. I fiammiferi non me li lasciano mai toccare. Ha cominciato ad accenderli e... Ha dato fuoco a tutto.» Marco Valdo aveva le mani nei capelli. «Sono rovinato!» L'indomani, presentandosi in ditta, sentiva addentarsi la tempesta. Si rivestì da Babbo Natale in fretta, caricò sul furgoncino i pacchi da consegnare, già meravigliato che nessuno gli avesse ancora detto niente, quando vide venire verso di lui 3 capi ufficio, quelli delle relazioni pubbliche, quello della pubblicità e quello dell'ufficio commerciale. «Alt!» gli dissero. «Scaricare tutto, subito.» «Ci siamo», disse Marco Valdo e già si vedeva licenziato. «Presto, bisogna sostituire i pacchi», dissero i capi ufficio. L'Unione Incremento Vendite Natalizie ha aperto una campagna per il lancio del regalo distruttivo. Così, tutto a un tratto, commentò uno di loro, avrebbero potuto pensarci prima. È stata una scoperta improvvisa del presidente, spiegò un altro. Pare che il suo bambino abbia ricevuto degli articoli regalo modernissimi, credo giapponesi, e per la prima volta lo si è visto divertirsi. Quel che più conta, aggiunse il terzo, è che il regalo distruttivo serve a distruggere articoli d'ogni genere. Quel che ci vuole per accelerare il ritmo dei consumi e ridare vivacità al mercato. Tutto in un tempo brevissimo e alla portata d'un bambino. Il presidente dell'Unione ha visto aprirsi un nuovo orizzonte e ai sette cieli dell'entusiasmo. Ma questo bambino, chiese Marco Valdo con un filo di voce, ha distrutto veramente molta roba? Fare un calcolo sia pure approssimativo è difficile, dato che la casa è incendiata. Marco Valdo tornò della via illuminata come fosse notte, affollata di mamme e bambini, e zii e nonni e pacchi e palloncini, e cavalli a dondolo e alberi di Natale e Babbi Natale, e polli e tacchini e panettoni e bottiglie e zampognari e spazzacamini e venditrici di caldarroste che facevano saltare padellate di castagne sul tondo fornello nero ardente. E la città sembrava più piccola, raccolta in un'ampolla luminosa, sepolta nel cuore buio d'un bosco, tra i tronchi centenari dei castagni e un infinito manto di neve. Da qualche parte nel buio s'udiva l'urlo del lupo, i leprotti avevano una tana sepolta nella neve, nella calda terra rossa sotto uno strato di ricci di castagna. Uscì un leprotto bianco sulla neve, mosse le orecchie, corse sotto la luna, ma era bianco e non lo si vedeva, come se non ci fosse. Solo le zampette lasciavano l'impronta leggera sulla neve, come foglioline di trifoglio. Neanche il lupo si vedeva, perché era nero e stava nel buio, nero, del bosco. Solo se apriva la bocca si vedevano i denti bianchi e aguzzi. C'era una linea in cui finiva il bosco tutto nero e cominciava la neve tutta bianca. Il leprotto correva di qua e il lupo di là. Il lupo vedeva sulla neve le impronte del leprotto e le inseguiva, ma tenendosi sempre sul nero per non essere visto, nel punto in cui le impronte si fermavano doveva esserci il leprotto. E il lupo uscì dal nero, spalancò la gola rossa e i denti aguzzi e morse il vento. Il leprotto era poco più in là, invisibile. Si strofinò un orecchio con una zampa e scappò saltando. E qua e là? No, è un po' più in là. Si vedeva sotto la distesa di neve bianca come questa pagina.
Molto bello anche questo racconto, grazie per essere rimasti collegati e siete in tantissimi alla nostra radio web. E questo era Italo Calvino, e un bellissimo racconto per voi, i figli di Babbo Natale. Molta ironia e soprattutto una morale straordinaria in questo racconto che interessa il Natale, un po' così come tutti i racconti che questa sera abbiamo portato con un'atmosfera adeguata. Come sentite, il nostro ceppo continua ad ardere nel nostro camino e c'è sempre atmosfera buona per ascoltare una canzone. Bene, adesso è il momento di Rudolph the Red-Nosed Reindeer di Bill Crosby.
Well, you know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen,
Comet and Cupid and Donner and Blitzen.
But do you recall the most famous reindeer of all?
Is it Herman?
No.
Is it Sherman?
No.
Is it Eddie? Is it Freddie?
No.
Is it Hart? Is it Schaffner? Is it Mox, perhaps?
Oh, you'll never guess it. Don't snap your cap.
Talking about Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
Oh, him.
Had a very shiny nose.
So I've heard. They say if you ever saw it, you would even say it glows.
Like a hot radish All of the other reindeers used to laugh and call him names.
Rudolph is a red nose.
They never let poor Rudolph join in any reindeer games.
Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, I say Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?
Then how the reindeers loved him, and they shouted out with
Rudolph, Rudolph, Rudolph!
Rudolph the red-nosed reindeer,
you'll go down in history with his pink proboscis, his hairy snoot, his bugle that glowed like a lighted cheroot.
With his pink bazoo, he guided the sleigh.
He's a hero!
Why, Rudolph saved the day.
Hey! Rudolph has got his red nose in the Reindeer Hall of Fame.
How Rudolph's the red nose favorite of the little reindeer dames.
Rudolph's the North Pole big shot, rides around in Santa's sleigh.
Wearing a green fedora, smoking a cigar all day.
This story has a moral, anyone can plainly see.
Just keep your red nose a-gleaming, you go down in history.
If you keep your nose a red, red rose,
if you keep your beak all pink and sleek,
and if you keep your snars maroon, because
you'll go down in history.
Ebbene sì, anche un naso rosso e ci collega al Natale per via del freddo, della neve. Chi di noi non ha desiderato passare le festività natalizie in una baita di montagna con la neve, eh? Un bel camino acceso con un ceppo che arde, un albero di Natale, una bella libreria e magari anche una radio per sentire. Per sentire i nostri programmi, che stasera sono particolarmente evocativi, ecco, dello spirito natalizio, proprio nel momento in cui c'è molto bisogno riprendere contatto con le tradizioni e soprattutto ricordarsi le origini di questa festa e il significato della luce, che in questo momento è necessaria quanto mai. È proprio nel momento in cui le città si ritrovano avvolte nel buio, apparentemente avvolte nel buio, ecco che il Natale porta la luce che illumina tutte le cose e tutte le persone nelle città che non sono più al buio. Quindi non esitate a mettere le vostre luminarie, a partecipare al Natale. Non tanto per un gioco, ma per manifestare proprio uno spirito, ecco, di partecipazione molto bello. Allora, ho un'altra storia, l'ultima di stasera per voi, che riguarda la stella cometa. Come sapete, quest'anno astrologicamente siamo veramente messi bene tra eclissi solari, congiunzioni astrali di vario genere e anche dei portali energetici molto importanti, come l'ultimo 12-12, che ha fatto molto parlare relativamente alle energie che sarebbero arrivate nel nostro pianeta. Io me ne sento addosso di bellissime, stasera spero di averne condiviso con voi. E quindi ancora un altro racconto su Radio Planet Music Web nel programma del martedì con Enzo Maggiore, la stella di Natale. Tanto tempo fa, nel cielo, splendevano delle stelle luminose e bellissime. Solamente una era piccina e timida e la sua tenera e fioca luce si intravedeva appena. Le altre stelle la canzonavano e la prendevano in giro dicendo: «Ah, tu sei una minuscola stella e di sicuro in terra nessuno ti vede. Ben presto una folata di vento spegnerà la tua debole luce e tu non esisterai più per nessuno». Invece, tutti i bambini sulla terra ammiravano quella stellina che era la loro preferita e che metteva nel loro cuoricino tanto calore e tanto amore. Anche il vento, quando le era accanto, soffiava adagio per paura di spegnerla, e le altre stelle, gelose e superbe, si arrabbiavano. Decisero di farle un sacco di dispetti, e la poveretta, stanca e triste, abbandonò il cielo e scese sulla terra. Ad un certo punto, dalla finestra di una capanna misera e spoglia, scorse un vecchietto che aveva molto freddo ed era ammalato. La stellina, senza farsi notare, passò dal buco della serratura, si avvicinò lentamente all'anziano e si accoccolò ai piedi del suo letto. Subito egli si sentì invadere da un calore che gli saliva dalle estremità fino alla testa. Il suo viso pallido e scarno prese colore e dalla stellina parve che nella penombra sorridesse. Se ne andò via senza farsi vedere e riprese il suo cammino. D'improvviso sentì un bambino che si lamentava e si rigirava nel letto. Non riusciva ad addormentarsi perché nel buio la sua fantasia si scontrava con fantasmi ed assassini. La stellina si appoggiò delicatamente sul comodino ed il bambino, appena la vide, non ebbe più paura. Essa brillava allegramente ed egli si sentì felice e tranquillo. I suoi occhietti si fecero sempre più pesanti e si addormentò profondamente, sognando cose liete e divertenti. La stellina uscì in punta di piedi, decisa a proseguire il suo cammino, senza fermarsi più per nessuno. Ma era troppo buona e quando sentì i lamenti di una donna non poté fare a meno di avvicinarsi e consolarla. Era una vecchia vedova alla quale era morto il marito. Chiusa nel suo dolore, non faceva che piangere e scrivere poesie tristissime che spezzavano il cuore. Pensava che Dio, permettendo un dolore così, fosse crudele e cattivo. La stellina le si mise accanto e con tutto il suo splendore e la sua vitalità le fece capire che aveva sbagliato. Con tutta la sua luminosità fece trasparire gli aspetti positivi della vita e la vedova, pentita, si sentì leggera, come se quell'essere minuscolo le avesse tolto un peso enorme che le impediva di amare. Pianse di felicità. La stellina si sentì commossa ed orgogliosa, ma non si vantava affatto e molto dignitosamente se ne andò. Era un po' malinconica, perché avrebbe dovuto tornare in cielo. Pensava di non ascoltare le altre stelle e di amarle ugualmente, anche se la deridevano. Si lasciò andare allo sconforto e pianse un po'. Le sue lacrime dorate cadevano al suolo con un leggero tintinnio. In quello stesso istante, un bagliore fortissimo ed intenso la travolse e sentì una voce rimbombante intorno, quella di Dio. «Stellina, ti voglio premiare per la tua bontà e per il tuo coraggio. Fra tutte sarai la stella più bella e domani guiderai i re magi e veglierai sulla capanna quando nascerà Gesù». Gli angeli cantarono dolcemente e la stella si trasformò in una enorme e lucente palla di fuoco con una coda maestosa, la stella cometa.
Insomma, amici, se pensate che queste siano storie per bambini, vi sbagliate di grosso. Ecco, hanno tantissimo da insegnarci le favole, le storie e le tradizioni sul Natale. E noi stasera ne abbiamo fatto una bellissima rassegna per voi che ci avete ascoltato su Radio Planet Music Web. Non è finita qui, avremo altre occasioni di potervi raccontare meglio che possiamo il Natale, nel modo più originale, senza quei carichi, diciamo, inutili, quelle zavorre, ecco, che vuole la società moderna, piene di regali, piene zeppe di falsità, con poca luce e tantissimi impegni. Noi siamo liberi da questi vincoli e quindi vi raccontiamo le tradizioni, vi raccontiamo le storie.
dietro un camino scoppiettante e tra una canzone e l'altra. E questa vale la pena di ascoltarla prima di andare a nanna. E ancora una volta Frank Sinatra, una bellissima versione di Ave Maria. Molto bella la conclusione musicale di stasera, Frank Sinatra, versione molto intensa di Ave Maria. Voglio consigliarvi di tenere presente la nostra radio web nelle vostre serate di festa, perché oltre a questo programma ce ne saranno altri, anche musicali. Anzi, dalla prossima settimana implementeremo una programmazione musicale prettamente natalizia, anche le nostre jingle saranno di questo livello, e faremo in modo, insomma, di creare più atmosfera, ce n'è veramente bisogno. Stasera è stato un magico e bellissimo viaggio nei racconti natalizi, nelle tradizioni e nelle musiche, e spero di avervi accompagnato nella fantastica atmosfera del Natale e avervi trasmesso proprio con la necessità di renderlo più vero con la nostra innocenza, senza marketing, o meglio con una razionalizzazione dei consumi, e al di là degli aspetti consumistici, di un Natale pieno di spiritualità che possa riavvicinare le persone di ogni razza, di ogni livello sociale, in modo da distribuire agli uomini di questo pianeta pace, amore, dignità in egual misura. Con questo, augurandomi che possiate, se ne avete voglia, riascoltare il nostro programma, che presto sarà disponibile in podcast sul nostro sito internet www.radioplanetmusic.net, auguro a tutti voi buone feste e buona continuazione d'ascolto di Radio Planet Music Web. Un saluto da Enzo Maggiore.